Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa serata a tutti e Claudio che vi saluta per il consueto appuntamento del sabato con Maria. E proseguiamo la meditazione tratte dal libro Le litanie lauretane, preghiera mariana, preghiera della Chiesa, casa mariana editrice. Ecco, questo testo è scritto da padre Alessandro Maria Pollonio, mariologo, da cui diciamo quel che dice è sempre molto, molto profondo e molto, diciamo, illuminante. Ecco, allora, quest'oggi, come avevamo avvisato la volta precedente, mediteremo questo titolo, Virgo predicanda, ora pro nobis. E questo titolo è simile al precedente, che è Virgo veneranda, però ha un significato un po' diverso. Ed è bene, anche se è simile, però, diciamo, ebbene, continuare ad approfondire la grandezza, ecco, di questa creatura che Dio ha creato perché sia madre del suo divin figlio, ecco, Gesù Cristo. Diciamo che per quanto se ne dica e per quanto si scriva, credo che sarà sempre una minima parte rispetto a quello che scopriremo in cielo. Ecco, grande l'ha fatta, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, ma sapete, grandi cose, e quanto grandi sono le cose che fa Dio in un'anima, chi le sa misurare, per cui grandi cose, tutte le generazioni mi chiameranno beata, è lo Spirito Santo, suo sposo, che le ha fatto dire queste parole. Vediamo un po', in lingua vernacola, che sarebbe, diciamo, per semplificare, forse in lingua volgare, no? Diciamo, Vergine degna di lode, prega per noi, ecco, significherebbe. L'invocazione è simile alla precedente, con essa forma un parallelismo quasi sinonimico a rafforzare il concetto comune. La Vergine Maria è degna di ogni onore e di ogni lode. Vi si distinguono tuttavia due accentuazioni diverse. Virgo veneranda dice relazione soprattutto all'onore cultuale, Virgo predicanda alla lode teologica, letteraria, artistica. Qui sono chiamati in causa soprattutto i predicatori della parola di Dio, affinché nessuna esitazione li trattenga dall'esaltare Maria come si conviene. Bello questo passaggio. Nessuna esitazione li trattenga dall'esaltare, sapete, perché sono quelli che pensano che esaltare la Madonna o pregarla come la prega colui che è devoto della Madonna, addirittura qualcuno ha usato dei termini che sono anche offensivi, no? Diciamo la mariolatria, no? Terribile. Questi sono i protestanti, però, che fanno questi discorsi, però vediamo come sono ridotti, no? Non vogliono avere, se non vogliono avere Maria per madre, non avranno neanche Dio per padre, poi. E insomma, praticamente Gesù Cristo ha voluto, ecco, nascere dalla Vergine Maria, per cui la vita l'ha avuta dalla Madonna per opera dello Spirito Santo, e adesso, diciamo, che i protestanti vorrebbero licenziarla, vero, e toglierla di mezzo, perché naturalmente eliminando colei che Dio non ha voluto eliminare, nel senso che non solo è stata assunta in cielo, ma addirittura è stata elevata al titolo di regina del cielo e della terra, regina di tutto in pratica. Ecco, Gesù Cristo è re, lei è regina. E qui è chi praticamente si mette contro Dio che l'ha voluta regina, vuol dire che non solo criticano, ma diciamo, giudicano sbagliato ciò che Dio ha voluto fare, la Santissima Trinità ha fatto, rendendola regina del cielo e della terra. Per cui è bello questa, diciamo, questo, cioè, è da sottolineare queste due parole affinché nessuna esitazione li trattenga dall'esaltare Maria come si conviene. Pio XII, nel discorso del 17 luglio 1954, affermava in proposito: non abbiate mai timore di esaltare troppo colei che risplenderà nell'eternità come il capolavoro di Dio, la più meravigliosa delle creature, lo specchio più radioso delle perfezioni divine. Ecco, questo è il Papa. Ecco, Pio XII, sentite con quale forza lo dice. Ma poi abbiamo, nelle parole del pastore angelico, riecheggiano quelle di San Massimiliano Maria Kolbe. Il pastore angelico è il Papa, quelle di San Massimiliano Kolbe: non temete di amare troppo la Madonna, perché non arriverete mai ad amarla come o quanto l'ha amata Gesù. E chi può dire che Gesù, cioè, Gesù ha amato la madre di un amore che nessuna creatura riuscirà mai a raggiungere? Qui noi, per quanto ne facciamo, ne manca sempre, diciamo, una misura senza misura, potremmo dire. Il primo a fissare questi concetti in una formula fu un discepolo di San Bernardo nel XII secolo. Il motto è De Maria Nunquam Satis. Alla lettera, di Maria non è, la traduzione, no? Di Maria non è mai abbastanza, sottintesa la lode e l'onore che ella si merita in tutta verità. Un altro santo, un altro beato che è, diciamo, il dottore sottile, il beato Giovanni d'Uns Scoto, francescano, nel secolo successivo applicò il principio di San Bernardo alla ricerca teologica. Diceva, o scriveva: bisogna attribuire a Maria tutto ciò che è più eccellente, purché non ripugni all'autorità della Chiesa né all'autorità della Scrittura. Sant'Alfonso Maria de Liguori, nel XVIII secolo, poi sviluppò e commentò tale principio e scrive: quando un'opinione è di natura tale che in qualche modo apporta un contributo alla gloria della Santissima Vergine e nella quale si trovino concetti plausibili e non contrastanti né alla fede né ai decreti della Santa Chiesa né alla verità, è certo mostrare ben poca devozione alla Madre di Dio il non accettarla. Peggio poi sarebbe il combatterla, sotto pretesto che potrebbe forse essere vero il sentimento ad essa opposto. Per conto mio, scrive sempre Sant'Alfonso Maria de Liguori, non vorrei essere di questi spiriti parsimoniosi e non vorrei che di tale spirito fossero i miei lettori. Siamo piuttosto fra quelli che credono pienamente e fermamente tutto ciò che, senza errore, si può ammettere a gloria di Maria. Questo pieno e semplice credere a tutte le sue grandezze è uno degli omaggi più graditi che la Madre di Dio possa ricevere da noi. Praticamente, diciamo che, ce l'abbiamo detto anche prima, chi può misurare la grandezza delle opere di Dio? Voi vedete che soltanto se parliamo della materia, per esempio, no? Noi sappiamo che sono stati lanciati dei satelliti che sono andati ad esplorare, ecco, dei pianeti e hanno viaggiato anni e anni e anni e hanno raggiunto i pianeti più vicini, ma sappiamo ad esempio che ci sono delle stelle che hanno fatto arrivare la loro luce sulla Terra da milioni di anni luce, per cui diciamo, sono distanze diciamo incalcolabili, ecco, ma di quelle lì è arrivata la luce, ma poi ci sono quelle che arriverà la luce chissà fra quanto, e questa è diciamo la creazione materiale diciamo della materia di cui è composto il firmamento, ma chi potrà misurare, ecco, il firmamento della santità di Maria? Bisogna arrivare in paradiso. Allora, veramente, coloro che amano la Madonna, siccome la esaltano con la propria vita, ecco, la onorano con la propria vita, anche perché c'è un comandamento che lo prevede, vero? Onora il padre e la madre. Ora, onoro il padre che è il creatore e onoro la madre che è la creatura, onoro sia uno che l'altro, però questi onori che io do sono limitati alla mia conoscenza, alla mia capacità di amare. Per cui colui che veramente ama non vede l'ora di arrivare a vederla faccia a faccia, per dire tutto quello che non ha potuto dire sulla terra perché non lo conosceva, la grandezza di Maria, ma chi la può misurare? È incommensurabile la grandezza di Maria. E il Signore vuole che lo scopriamo, sapete perché? Perché, dice, pensate un po', se la creatura è stata fatta da noi così grande, voi potete immaginare chi siamo noi, cioè chi è Dio. Per cui dalla grandezza dell'autore, cioè noi vediamo un bel quadro bellissimo, i più famosi, i più belli, i più, ecco, che sono sulla faccia della terra, al Louvre, in Italia, eccetera, la Pinacoteca Vaticana, che ne so, tutte meraviglie, ma c'è la firma dell'autore. E tu che cosa fai? E direi, mamma mia, che pittore questo qua, ma aveva veramente, era un genio questo, guarda, sembra che parli. Delle volte vedi, diciamo, delle cose più semplici, dei quadri dove ci sono dei fiori, che quasi ti verrebbe da andare con le mani a prenderli, perché sembra che escano dal quadro. Pensa all'arte, vero, dell'artista, qui dici, grande questo autore, veramente ha fatto delle opere meravigliose. E tu che cosa fai? Cioè, diciamo che elogi l'autore del quadro, e così, se noi vedremo la grandezza di Maria, chi onoreremo? Colui che la creò, è logico, no? È anche semplice, però forse lo capiscono i semplici, ma i complicati, diciamo che forse c'è qualche ingranaggio che si inceppa perché hanno troppi ingranaggi, e allora è facile che si inceppi qualcosa. quanto se ne dica, sempre troppo poco, si dice. Lo spirito, allora andiamo avanti, vero, con la meditazione, con quanto è scritto qui, lo spirito di queste affermazioni è confluito nel testo promulgato dal Vaticano II, che recita così: il Sacrosanto Concilio esorta inoltre caldamente i teologi e i predicatori della parola divina ad astenersi con ogni cura da qualunque falsa esagerazione, come pure da una eccessiva ristrettezza di mente nel considerare la singolare dignità della Madre di Dio. Bel colpo, vero? Lumen Gentium, che bello. Per cui, vedete, noi siamo come le formichine, capito? Non è che abbiamo, diciamo, non abbiamo le gambe del levriero, e per cui siamo delle formichine, un po' alla volta, insomma, qualcosa si capisce, qualcosa si vede, qualcosa si mostra, qualcosa si dimostra, qualcosa si propone, qualcosa si vive, ma è un peccato, no? Perché se fossimo semplici come le colombe, diciamo che le colombe hanno le ali, qui, perché il Signore ha detto semplici come le colombe, no? Poteva dire semplice come un coniglio, ma i conigli non hanno le ali e poi hanno dei difetti anche se corrono, ma non hanno le ali, per cui semplici come le colombe, perché il semplice spicca il volo, cioè con tutta semplicità va dove chi non ha le ali non ci arriva, per cui la semplicità si potrebbe dire che ha le ali della semplicità. In cosa consiste la falsa esagerazione? Consiste, per esempio, nell'attribuire a Maria il culto di latria, cioè mariolatria, riservato alla divinità, come facevano gli eretici coliridiani del IV e V secolo. Oppure del considerarla la quarta persona divina della Santissima Trinità, cosa che suona una contraddizione in termini, ma che purtroppo è affermata da qualche pseudomistica contemporanea. Oppure considerarla la vera e propria incarnazione dello Spirito Santo, come fa qualche maldestro teologo femminista. Queste sono false esagerazioni dalle quali, benché rare, ci dobbiamo guardare. Diciamo, la Madonna è un complemento, ecco, questo è il termine esatto, complemento della Santissima Trinità, per cui diciamo è un complemento che Dio ha creato, no? Però non è la quarta persona. Come pensate che il Signore ha creato l'uomo, poi ha tratto la costola dall'uomo e ha creato la donna perché sia di aiuto all'uomo. Ecco, per cui il Signore ha voluto, ecco, servirsi di aiuti. Del resto anche i santi, che cosa sono? Sono dei collaboratori di Dio, sono dei piccoli corredentori. Il Signore ha voluto così perché poteva far tutto da solo, ma proprio perché per amore vuole coinvolgerci, vuole che gustiamo anche noi, ecco, il metodo usato da Lui, quello di offrire se stesso per il bene, cioè la gloria di Dio, per il bene delle anime, per cui, ecco, vuole avere, anche se non gli serve, vuole avere un aiuto, vuole avere degli aiuti complementari. La Vergine si onora dicendo la verità. La falsità non onora nessuno. Più frequenti però sono ai nostri giorni le ristrettezze mentali di chi vuole spogliare Maria dei suoi privilegi, del suo manto regale e rivestirla dell'umile grembiule del servizio e della ferialità. Ben inteso, il grembiule del servizio e del lavoro feriale si addicono alla vita terrena della Vergine Maria, non meno di quanto le si addicano il diadema della regalità e l'eccellenza trascendente della vita celeste. Qui l'esaltazione di Maria in cielo è proporzionale alla sua umiliazione sulla terra. E vedete l'importanza della meditazione. Vedete, quelli che pensano solo alle cose della terra, agli interessi materiali, cercano e studiano tutto per guadagnare di più, per conoscere di più, per guadagnare di più. Però quello che fa specie è il vedere che l'uomo dovrebbe fare altrettanto per scoprire le cose celesti, per amarle di più e per guadagnare più meriti anche, sempre da questi meriti da poi rivolgere al Signore, perché senza di Lui non possiamo fare nulla. Per cui, se il Signore vuol concederci di fare qualcosa per amor suo, la gloria sarà sua, perché senza di Lui non possiamo fare nulla. Ecco, è importante, credo, che anche queste meditazioni che noi facciamo, che sono veramente un dono di Dio, meditare, ecco, i titoli, gli attributi della Madonna, ecco, servano soprattutto a vedere quanto siamo piccoli noi. E diciamo, questo umiliarsi non è un qualche cosa che ci abbassa, perché in realtà il Signore fa grazia agli umili, ma resiste ai superbi. Per cui, quando tu ti fai, cioè, chiedi di essere umile e sentirti diciamo, una formichina, diciamo che l'umiltà è uguale a verità. Cioè, tu non è che dici qualcosa di strano, dici no, ma non esagerare, no, guarda, non si esagera mai. Noi siamo polvere e in polvere torneremo. Andiamo a messa, vero? Sempre ci viene ricordato e dobbiamo dire: confesso a Dio Onnipotente che ho molto peccato, molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Cioè, quando tu dici che sei un misero vermiciattolo, tu dici la verità. E dici, ma adesso addirittura darmi del vermiciattolo. Ah, perché tu sei più grande di Giacobbe, sei più grande di San Francesco. Il Signore a Giacobbe gli dette questo titolo: Vermiciattolo di Giacobbe, larva di Israele, neanche verme, larva. Qui Dio dà questo titolo a Giacobbe. Ma in tempi più vicini a noi, questo titolo gliel'ha dato anche Gesù a San Francesco, addirittura vermiciattolo, neanche un verme, no? Vermiciattolo, cioè anche ridotto pure anche il verme, cioè dice fossi un grande verme, no, niente, no, sei anche un vermiciattolo, un verme piccolo sei, no? Allora, personalmente, se il Signore dà questi titoli a questi grandi personaggi, se io sto con la faccia per terra a piangere i miei peccati, faccio un atto, diciamo, di verità e anche di giustizia. Ecco, quando cominciamo a sentirci bravi, buoni e belli, abbiamo sbagliato binario. Arriveremo al cosiddetto binario morto, dove ci sono i respingenti in fondo e tu quando arrivi là dici, no, adesso cosa faccio? Ho sbattuto contro i respingenti e mi mandano indietro. Così è praticamente. Allora, io a questo punto però chiederei, perché vorrei che aumentasse l'amore per la Madonna, e allora ci serviremo delle suore che ci canteranno come intermezzo, ci canteranno le litanie, che sono la meraviglia, ecco. E allora, meditandole, poi quando le canti, vorresti diventare un usignolo per dire, potessi cantare anch'io così bene per dare gloria a Dio che creò questa grande Santa Madre di Gesù Cristo, Madre di Dio, che poi Gesù Cristo, così nel suo infinito amore e nella sua umiltà, vedete cosa ha fatto. Non se l'è neanche tenuta per sé, ci ha donato anche sua madre, per cui se prima, diciamo, stavo bene con la faccia a terra, adesso vorrei scavare un po' per andare con la testa un po', almeno mezza testa sottoterra, no? Per dire più basso ancora, e dire, Signore mio, devo fare come San Francesco, ma che cosa devo dire? Non moltiplicherò le parole, ma con San Francesco dirò, mio Signore e mio Dio e mio tutto, mio Signore e mio Dio. Ma cosa vuoi dire? Ma cosa vuoi aggiungere? Stai là, buono, ecco, e di, questo è il mio posto. Se penso all'angelo del Portogallo, no? Che si presenta ai tre pastorelli e subito lui, angelo, ovvero si va a finire con la faccia per terra e invita i bambini a fare altrettanto, per cui loro che le cose le conoscono stanno con la faccia per terra, noi che siamo ignoranti e presuntuosi siamo capaci anche di entrare in chiesa e non fare neanche il segno della croce, neanche piegare le ginocchia, siamo capaci di chiacchierare in chiesa, siamo capaci di tutto, perché siamo diciamo ignoranti, che ignoriamo le cose vere, e presuntuosi perché pensiamo invece di conoscerle. E allora adesso ci ascoltiamo le litanie cantate chiedendo la grazia, ecco, di stare con la faccia per terra e adorare Dio insieme a tutti gli angeli, quel Dio che creò questa grande madre che poi ci è stata donato come madre nostra. Siamo forse noi degni di avere una madre così grande che è stata la madre di Dio? No. Ma il Signore, che è grande nell'amore, nella misericordia, ci ha fatto questo dono, perché esaltiamo colui che la creò e colui che ce la donò. A tra poco. Ave Maria.
Thank you.
Conversazione, la meditazione su Maria, Virgo predicanda. Questi, vedete, meditare le litanie della Madonna credo che sia veramente una strategia d'amore per che ci innamoriamo di questa Santissima Madre, che lei è innamorata di noi, è nostra madre, immaginarsi che amore c'ha la madre per il figlio, ha offerto se stessa come corredentrice per salvare noi, che amore la Madonna per noi. Ora, meditando le litanie, in pratica meditando tutti gli attributi e i titoli che ha, credo che l'amore crescerà, perché voi incontrate una persona, gli volete bene, no? Perché a prima vista, insomma, vi pareva che fosse una persona, per quel che diceva e per come era che si presentava, diciamo una creatura amabile, si potrebbe dire, no? E dice: mi sono innamorato. Ma però tu sai poco di quella persona. Può darsi che, conoscendola di più, dici: guarda, mi sono cadute le braccia, come ho fatto di innamorarmi di quella persona lì, mamma mia. Dice: sembrava così, invece era esattamente il contrario. Questo non accadrà mai con la Madonna, perché conoscendo la Madonna, e che non la conoscerai mai abbastanza, troverai solo motivi per amarla sempre di più. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io t'ami sempre più, dolce cuore di Maria. Dice: siate la salvezza dell'anima mia, diciamo, però fa che io ti ami sempre più, va bene anche per la Madonna. Qui, conoscendola, dice: ma come ho fatto io ad amarla così poco fino ad oggi? Ma merita tutto. E allora noi troviamo San Massimiliano Kolbe, che è il folle dell'Immacolata, cioè è impazzito d'amore per la Madonna. Magari capitasse anche noi, preghiamo, preghiamo, perché merita, merita. Ecco, merita che veramente, se noi vivremo di questo, diciamo, di questo amore infuocato, no? Diciamo che la mattina, non so, una giaculatoria che non l'ho letta da nessuna parte, ma diciamo mi è uscita così e la dico tutti i giorni. O fuoco d'amore materno che scaturisci dal cuore immacolato di Maria, infiamma il nostro cuore per un ardente amore per Gesù crocifisso. Per cui chiedo a lei questa fiamma d'amore, difatti il suo cuore immacolato è sovrastato dalle fiamme, no? Infiamma il mio cuore per chi? Per colui che è disceso dal cielo, è entrato nel grembo della Madonna, è venuto ad offrire la sua vita per salvare me. Non lo amerò mai abbastanza, e allora chiedo la grazia, attraverso la piena di grazia, di amare sempre più ardentemente Gesù crocifisso. Allora andiamo avanti, non si finirebbe mai, ecco, di esaltare questa Santissima Madre. Siete d'accordo che più la si conosce e più la si ama? Anzi, ci pentiremo di non averla amata abbastanza per il passato, dice, ma per come ho fatto ad essere così cieco che pensavo di avere una buona vista? Allora, abbiamo visto che l'esaltazione di Maria in cielo è proporzionale alla sua umiliazione sulla terra, abbiamo detto. Considerare solo uno di questi due aspetti essenziali, escludendo l'altro complementare, significa fare un grave torto alla verità e produrre una mariologia caricaturale. La ristrettezza mentale non sta nell'attribuire a Maria l'umiltà, la creaturalità, il servizio, il lavoro feriale, ma nel concepire tutto quello in modo unilaterale, come fossero i caratteri della nostra grigia mediocrità. È proprio grigia la mediocrità. E sei tiepido, per cui pensi da tiepido, agisci da tiepido. In realtà Maria Santissima era più umile più sottomessa, più servizievole di quanto mente umana possa immaginare, ma anche in questo suo abbassamento Maria era una donna straordinaria, unica nel suo genere, tanto umile da attirare lo sguardo di Dio su di sé. Ha guardato l'umiltà della sua serva. Tanto dedita al servizio del lavoro feriale da definirsi la schiava del Signore. Per questa sua straordinaria piccolezza, ella è un modello per ogni tipo di lavoro, anche il più umile. Ma vedete, dunque, se lei, che è la piena di grazia, si definisce serva e schiava, avete capito perché noi facciamo fatica ad essere servi e sentirsi schiavi? È perché non siamo pieni di grazia, quello è il punto. E il problema sta tutto lì. Più grazia hai e più somigli alla piena di grazia, no? Più umiltà hai, ecco, più assomigli alla piena di grazia, no? Più sei presuntuoso e più ti allontani, per cui non capisci niente, anzi, combini solo guai, come combinano, hanno combinato i protestanti, perché pensavano di poter, cioè Martin Lutero le ha sparate grosse, poverino, però ha fatto una brutta fine. E allora chiediamo, ecco, attraverso queste meditazioni, che questo fuoco d'amore accenda il nostro cuore, che non sia un cuore di pietra, che non sia un cuore tiepido, un cuore che non sa amare. Allora, per questa sua straordinaria piccolezza, ella è un modello per ogni tipo di lavoro, anche il più umile. No, io quelle cose non le faccio, perché tu sei più grande della Madonna. Tuttavia, se voi pensate a Gesù Cristo, che insieme al Padre e allo Spirito Santo, cioè, hanno creato l'universo, si è fatto apprendista falegname, ma voi ve lo immaginate? Apprendista falegname. Signore mio, che vergogna. Tuttavia, per mezzo di lei, ogni ferialità si trasfigura in offerta soprannaturale, tanto che ogni giorno lavorativo diventa per mezzo di lei una festa solenne al Dio della vita, che sostiene l'uomo nella diuturna fatica del dovere quotidiano. Tutto quello che fai, devi dire, Signore, tu sei il creatore, mi hai fatto a tua immagine e somiglianza, io devo però dovrei imparare ad essere, diciamo, un procreatore, un aiuto al creatore, però imparando da te. Ecco, per cui, ad esempio, pensate un po', no? Il Signore mi ha fatto così. E noi cosa facciamo? Correggiamo quel che Dio ha fatto. Per cui, se io ho i capelli bruni, io non mi piaccio con i capelli bruni. Il Signore non ha dei gusti buoni, no? Per cui me li faccio biondi. Anzi, no, biondi soltanto, no? Me li faccio a strisce, a mesh, no? A mesh. Perché mi sembra che sia di gusto migliore di quello di nostro Signore. E ve la immaginate la Madonna che va dalla parrucchiera a farsi le mesh? Esiste, ma bisogna avere la testa fulminata per pensare a una cosa del genere, no? Ma il Signore mi ha fatto le unghie così, però a me, il Signore non ha mica tanti buoni gusti, no? Perché io vorrei un giorno averle verdi, un giorno rosse, un giorno azzurre e un giorno nere e un giorno marroni. Per cui pensa un po', no? L'uomo non si accorge mica, no? Non si accorge, ma chi è che propone queste cose? Non certamente lo Spirito Santo. Ecco, lui che ci insegna praticamente a guastare le cose belle che Dio ha fatto, le vogliamo fare diverse, vogliamo intervenire per correggere i suoi gusti, che uno non ci pensa, no? Dice queste cose, non ci avevo mai pensato. Allora, predicare Maria significa evangelizzare Maria, significa annunciare la buona novella per mezzo di Maria. Cristo viene e vince per Maria. La salvezza si realizza per Maria, con Maria in Maria. Senza il sì di Maria all'incarnazione non ci sarebbe il sì di Cristo alla redenzione. Avete visto che bel passaggio? Per cui questo lo ripetiamo perché vale la pena, ecco, che si stampi bene nella nostra memoria. Dunque, predicare Maria significa evangelizzare Maria, cioè non insegnare qualcosa a lei, no? Evangelizzare per mezzo di Maria significa annunciare la buona novella per mezzo di Maria. Chi conosce? C'è forse una creatura che conosce meglio Gesù della sua Santissima Madre, la piena di grazia? Se c'è qualcuno che ha il coraggio di dire questo, diciamo, è bene che subito metta la faccia per terra e dica: Signore, pietà. Ho pensato cose blasfeme. Cristo viene e vince per Maria. La salvezza si realizza per Maria, con Maria, in Maria. Senza il sì di Maria all'incarnazione non ci sarebbe il sì di Cristo alla redenzione. Che sospiri, che sospiri. La Vergine ha parlato poco nel Vangelo, ha preferito parlare attraverso suo figlio. Fate quello che egli vi dirà, bellissimo. Fate quello che egli vi dirà. Anche oggi preferisce parlare attraverso la Chiesa, ma quando la Chiesa esita, lei non esita e parla, come ha fatto a Fatima più di 90 anni or sono. Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Diamo voce alla Vergine Maria con la nostra voce, con la nostra testimonianza di vita cristiana e mariana. Non lasciamoci raffreddare nell'amore e nella lode verso di lei, perché tanti sono i beni della Santa Maria, di Santa Maria, che nessuna lingua potrà elencarli tutti, neanche se fosse di ferro e non tacesse mai notte e giorno. Se il cielo stellato fosse una pergamena e il mare immenso inchiostro e vivesse per sempre un uomo istruito a scrivere, pure non riuscirebbe che a tracciarne una minima parte. Questo è Alfonso, scritto e tratto da Alfonso il Saggio, I Cantici della Vergine Maria, edizione in spagnolo a cura di Filgueira Valverde. Ecco, e ve lo rileggo perché è troppo bello. Tanti sono i beni di Santa Maria che nessuna lingua potrà elencarli tutti, neanche se fosse di ferro e non tacesse mai notte e giorno. Se il cielo stellato fosse una pergamena e il mare immenso inchiostro e vivesse per sempre un uomo istruito a scrivere, pure non riuscirebbe che a tracciarne una minima parte. Ecco, abbiamo iniziato, diciamo, meditando e dicendo che bisogna arrivare in paradiso per capire, e per quanto si scriva sulla terra non si scriverà mai abbastanza, e non lo sapevo, che al termine praticamente questa citazione conferma quello che abbiamo detto in precedenza. Bene, allora siamo giunti anche questa volta al termine, rendo grazie all'Immacolata che mi ha concesso, concedimi di lodarti, o Vergine Santissima, concedimi di lodarti, che mi ha dato la possibilità, ecco, di lodarla, e chiedo pietà e misericordia per questo suo piccolo figlio, che quel poco che capisce pare che gli riempia il cuore, ma bisognerebbe avere un cuore più grande perché quello che dà la Madonna non ci sta dentro in un cuore così piccolo, bisogna avere un cuore più grande. Ecco, donami la dilatazione del cuore perché ci stia dentro più amore per te, o dolcissima madre. Ecco, la prossima volta avremo questo titolo, Virgo potens, ora pro nobis. Santa serata a tutti, Claudio vi saluta. Al prossimo numero, però quando mediteremo Virgo potens. Ave Maria.